inizia le dita nella presa, trasmissione Che Parti Tecnologia all'interno di Radio Onda Rossa. Diamo innanzitutto i contatti della radio: ondarossa.info, il nostro sito web, 87.9 è la frequenza ascoltabile da Roma e poco più, e l'email ondarossa@ondarossa.info, quella della radio, le dita nella presa @ondarossa.info, quella della nostra trasmissione. E in questa puntata parleremo iniziando dalla puntata precedente, così vediamo subito se eravate tutti e tutte molto attenti, perché abbiamo dato due notizie che in qualche modo sono state confermate. Allora partiamo dalla prima: parlavamo di Inghilterra, non ci dilungheremo a ridire tutto ciò che abbiamo detto la volta scorsa, se no non ci si muove più, ma parlavamo di una legge che prevede la registrazione di sempre più dati della navigazione internet per tutti gli abitanti della Gran Bretagna, a prescindere da se abbiano indagini sul loro conto oppure no. Questa legge era in fase d'approvazione, era già chiaro che sarebbe stata approvata, però in pratica non lo era ancora, e infatti adesso è stata approvata, e quindi insomma un'altra legge decisamente restrittiva della libertà su internet. L'altra notizia di cui avevamo parlato e su cui adesso torneremo per qualche minuto riguardava invece gli Stati Uniti. Infatti negli Stati Uniti delle indagini avevano utilizzato tecnologie molto sofisticate e diciamo con non molti precedenti. Avevano utilizzato un exploit, ovvero un software capace di attaccare il computer di un semplice visitatore di un sito web al fine di sgominare una grande quantità di persone sospettate di acquisire video pedopornografici. Ora, al di là del reato, la questione chiave ovviamente era che questa tecnica è molto potente, come tutte le tecniche molto potenti, ci desta non poche preoccupazioni. Il Dipartimento della Giustizia americana commenta in questo modo l'approvazione della Corte Suprema di questa metodologia di indagine, con un comunicato che titola così: finalmente ci assicuriamo che i criminali esperti di tecnologia non sono immuni dalle indagini. E in questa frase un po' contorta, in parte per la traduzione in inglese, ma anche perché ci vuole proprio un'acrobazia mentale per poterli seguire, da il commento così a questa notizia. Infatti, se seguiamo il loro articolo, loro che cos'è che dicono? Che la rete è stata spesso un posto dove nascondere traffici illegali, e che di conseguenza questo non può succedere, perché altrimenti diventa un luogo di eccezione dalla legge. Quindi ristabilire un controllo tecnico per poter indagare più persone diventa un modo per stabilire che la democrazia e lo Stato di diritto si applicano a tutti in un modo equo, e che questo farà sicuramente felici tutte le vittime di sfruttamento di abusi sessuali e le loro famiglie. Quindi facendo leva proprio, no, su un tema che in fondo non era pertinente, perché la Corte Suprema non ha approvato queste tecnologie ma solo in base al tipo di reato, l'ha approvate in generale, quindi poi farsi scudo con il reato in questione è una tecnica nota.
Una tecnica vecchia e molto nota, perché anche per rimanere semplicemente qui da noi, in Italia, insomma, le prime avvisaglie di tecnocontrollo diffuso arrivavano proprio in occasione di presunti, diciamo, reati legati alla pedopornografia. E interessante di questo articolo è proprio questo fatto, che leggendolo viene più volte citato il tipo di reato che è stato commesso in questo caso, presumibilmente perché ancora non sappiamo come andrà a finire poi in tribunale la questione. Ricordiamo brevemente che il server corrotto, diciamo compromesso dalle guardie, semplicemente era lì a fornire materiale pedopornografico, e le persone che sono, di cui è stato identificato l'IP, dovranno in tribunale poi difendersi dall'accusa non, diciamo, non di essere stati su quel server, ma di avere preso, scambiato o diffuso materiale pedopornografico. Quindi,
perché naturalmente il solo raggiungere un server, per quanto può essere magari un sospetto sufficiente a indagare, non è in nessun modo un elemento di prova.
Esatto, per esempio avrebbe potuto essere un giornalista che stava facendo un'indagine sull'argomento.
Sì. E sicuramente lo stesso pubblico ministero, il prosecutore pubblico, in inglese, l'ha sicuramente visto quel sito.
Esatto, quindi un tot di IP verranno poi decurtati da questa lista e qualcuno alla fine dovrà difendersi. Comunque nell'articolo più volte viene fatto riferimento alle vittime, ai familiari, alla sofferenza e a quant'altro legato proprio a questo reato specifico, che è un reato che va bene per tutto e che giustifica più o meno qualsiasi tipo di tecnocontrollo, come in questo caso.
Ecco, come dire, no, in generale non ci sarebbe nemmeno bisogno di commentare molto sull'ennesimo caso in cui fanno una legge che restringe le libertà, basterebbe nominarlo come notizia, e purtroppo ne avvengono tante. Mi sembrava, non lo so, mi andava di spendere due parole in più per il ribaltamento anche lessicale che loro facevano. Cioè, secondo loro, adesso c'è la legge e poi, grazie all'esperienza con la tecnologia, si può scappare dalla legge. Non è che secondo loro c'è un mondo che è così permeato di tecnologia da essere, appunto, tu hai parlato di tecnocontrollo, che è un neologismo ma da 40 anni, ed evidentemente questa parola esiste perché grazie alla tecnologia si può aumentare il controllo. Per cui in realtà, no, come dire, l'utente esperto, come dicono loro, cerca di fare semplicemente quello che senza la tecnologia era lo standard. Questo ovviamente nel loro comunicato non ce n'è traccia, cioè non c'è traccia di tutte quelle persone che a causa della tecnologia sono state indagate senza motivo, sono seguite tutti i giorni senza motivo o sono state, come dire, magari condannate anche per un fatto effettivamente compiuto, ma con dei metodi che altrimenti mai li avrebbero portati a condanna.
Infatti la parte interessante che manca nell'articolo è proprio questa, è che a fronte della possibilità di colpire, poi i numeri erano, nell'articolo l'altra volta si partiva da migliaia, poi alla fine si arrivava a 182, se non ricordo male, le persone effettivamente inquisite, quindi come sempre tanto scalpore, ma poi quando vai a vedere i numeri stiamo parlando di poca roba rispetto a quanto può essere ampio il problema. Quindi nell'articolo, a fronte di questi numeri così, non è mai riportata l'altra controparte, ossia che questa modalità che la legge, diciamo, in America adesso sta sancendo essere legale, prevede proprio questo, che delle guardie mettano una macchina online, la trovano o ce la mettono, cambia poco, e questa macchina è una macchina dispensatrice di illegalità. Dopodiché vengono tracciati gli IP delle persone che consultano o comunque interagiscono con questa macchina, e dopodiché parte un'indagine e queste persone dovranno rispondere di un eventuale reato.
Cioè, fatemi capire, scusate, perché se no non ho capito. Mi state dicendo che sostanzialmente è stato sancito che è legale il fatto, parafrasando dei metodi che non sono, che non hanno nulla a che fare con la tecnologia, è stato sancito il fatto che è perfettamente legale spacciare eroina per riuscire a catturare altri spacciatori di eroina.
Che è come è sempre andata.
Che è come esatto quello. Sì,
lo
stiamo dicendo questo, soltanto che ora questo lavoro è trasposto in località virtuali che sono, per l'appunto, che possiamo considerare i server. Ho capito bene, stavate dicendo questo, grosso modo.
È grosso modo così, solo che c'è un'unica differenza, che non è vendere un qualsiasi tipo di sostanza illegale, ma è mettersi in un punto a spingere sostanza illegale e pretendere di fermare chiunque passa nel raggio di 50-100 metri. Quindi sei al parco, chiunque entra nel parco in quel momento, sia che va a far passeggiare il cane, sia che va a portare i bambini, se è passato di là è comunque passibile di controllo.
Diciamo, l'altra piccola differenza è che comunque quel sito di hosting pedopornografico già esisteva. Loro lo hanno sequestrato e hanno continuato a farlo esistere, però iniettando del codice malevolo. Però tornando alla tua domanda, quella di come si dice, alla fine, no, di distribuire online video pornografici al fine di trovarli, è la tecnica investigativa classica, quantomeno in Italia. Cioè, in Italia il metodo, almeno un po' di tempo fa, più comune con cui si poteva finire investigati era quello che su Emul o altri metodi ora non più tanto comuni ma comunque funzionanti di distribuzione di file peer-to-peer e talvolta anche pirata, venivano immessi i contenuti pedopornografici, ma siccome quelle reti non proteggono l'anonimato, si poteva sapere chi è che stava scaricando un certo video. Quindi la postale metteva su un computer del contenuto, chiunque lo scaricava, dopo 3 giorni si trovava la postale a casa. Tant'è che spesso, però, se vi ricordate, sui Mule era anche molto facile scaricare file sbagliati, cioè succedeva in continuazione. Tu scaricavi la discografia di uno e teneva la discografia di un altro, o un film di cui non te ne fregava niente.
Erano la polizia postale che non conosceva bene la musica di film.
Beh, no, diciamo che questo succedeva un po' a prescindere, e quindi poi molto spesso c'erano molti falsi positivi. Cioè, era molto comune che tu andavi a casa di una persona e quella persona aveva solo quel file scaricato, magari da poco, e quindi in quel caso si veniva in genere assolti, perché ormai lo sapevano che se ce n'avevi uno solo vuol dire che l'avevi scaricato per sbaglio.
Interessante quest'ultima cosa, perché siamo partiti dal pedoporno. Il pedoporno, in realtà, la tecnica è esattamente la stessa che utilizzano le major per seguire la diffusione dei film che escono in anteprime, che poi vengono craccati, cioè ne mettono in giro delle copie con una sorta di timbro, watermark o di altro tipo, insomma, comunque in qualche modo rintracciabile, dopodiché incominciano a vedere come si diffonde la copia pirata. Quindi siamo passati da un reato, se vogliamo, grave e fastidioso come quello della diffusione di materiale pedopornografico, e siamo arrivati invece alla diffusione di materiale normalissimo, un video, un film appena uscito nelle sale cinematografiche.
Ok, e insomma, su questo excursus sul controllo ci prendiamo un breve stacco musicale. L'altra volta avevamo commentato la notizia con gli Schiantos, come piacciono le sbarbine, stavolta invece vi mettiamo i Dead Kennedys con I Kill Children.
God told me to skin you alive. Ever wanna die? Of course you have. But I won't say I get my revenge. Been fun too many ways. But I don't wanna see people anymore. Things are never ever so before. But it's even for the shit they are. Things are here again. Oh, where is it?
Allora, sempre per proseguire sul passato, su quello che abbiamo di cui abbiamo parlato, vi riportiamo brevissimamente che che il mercoledì scorso, il 7, nella serata del Forte Prenestino, abbiamo invitato Ippolita, che è questo collettivo milanese che si occupa di riflettere sulla tecnologia, e a parlare di Anime Elettriche, che è l'ultimo libro che hanno scritto, che tratta un po', si capisce, di anime elettriche, cioè della propria identità e all'interno dei social network, e quindi di come questo doppio in realtà non è un doppio, ma è un tutt'uno con il nostro.
Sembrava che ti stavi incartando, invece ti sei ripreso alla grande, vai.
E quindi è un libro di critica serratissima all'uso che in qualche modo siamo obbligati a fare dei social network, ma del libro se ne è parlato abbastanza poco, perché in realtà poi abbiamo il collettivo Ippolita ha dato vita a un workshop, laboratorio, con l'obiettivo di creare una sorta di piccolo manuale di autodifesa, in cui è venuto fuori un dibattito in cui, a partire da aneddoti e storielline che ad ognuno dei presenti era capitato, si è approfondito il modo in cui le persone si difendono, e quindi in caso anche le prospettive di difesa. Ne parleremo in maniera più approfondita, volevamo soltanto darvi giusto così la pillola relativamente a quello che abbiamo fatto.
Sì, diciamo che se uno era proprio una cima l'avrebbe detto prima, no, dell'evento, così lo segnalava per chi voleva. Noi ve lo diciamo dopo, perché abbiamo un tempismo di quelli ottimi. E da qui passiamo invece al prossimo argomento di cui volevamo parlare, che è quello dei CAPTCHA, con nuove innovazioni, che brutto.
Allora, eccomi qui, i CAPTCHA, intanto cosa sono? Sono degli strumentini, software, che servono per fare che cosa? Quando andate online avete bisogno in qualche modo di dimostrare di essere un umano reale che esiste, non un robottino, vi viene chiesto di fare alcune cose, al di là di quello che volevate fare, insomma, per dimostrare di essere un umano. Ci sono CAPTCHA di diverso tipo. Alcuni richiedono e richiedevano di, per esempio, sono quelli che hanno la massima accessibilità rispetto al mondo, che sono quelli matematici o di logica, per cui ti viene chiesto di rispondere a una domanda scritta in modo particolare, per cui solo un umano e non una macchina può capire che effettivamente il risultato è un numero, oppure una frase che ha un senso oppure no. Questi giochetti servono per evitare che questi bot, queste macchine automatiche, continuano a utilizzare dei servizi. Questo è in breve che cosa è un CAPTCHA, e uno dei più famosissimi.
E niente, la vita lo
uno,
richiama.
Uno dei più famosissimi CAPTCHA che esistono è quello messo a disposizione benevolmente da Google. Il quale
o l'acqua, non so come si mette il pronome. Comunque, Google, che ha comprato la società ReCAPTCHA, che in realtà è nata indipendentemente, aveva proposto questo nuovo modello. Google se l'è comprato perché pareva un ottimo affare. Quindi ReCAPTCHA è il nome commerciale di questo prodotto, che ormai da molto tempo è di Google.
Ok, questo prodotto che viene messo a disposizione, che cosa fa? L'ultima versione era quella che chiedeva di guardare delle immagini e di selezionare con il mouse alcune parti di queste immagini, per cui potevano chiederti di selezionare i cartelli stradali, oppure le insegne dei negozi, oppure le barche o quant'altro.
Numeri civici.
Sì, forse la versione precedente era quella che era un po' più chiara, no, su qual era il suo scopo subdolo, ma diciamo comunque non segreto, cioè non era un grande segreto, però comunque che cosa che faceva la prima versione, cos'è che continua a fare anche la seconda. La prima versione ti dava due scritte che tu dovevi scrivere. E la cosa interessante era che loro, una lo sapevano cosa dovevi scrivere, l'altra no. Quindi in realtà tu scrivendo, trasponendo entrambe le scritte, li stavi aiutando a riconoscere foto che loro non sapevano decifrare. Tant'è che una delle foto era spessissima, era una cosa nata per la digitalizzazione dei libri. Quindi si diceva: tu con questi captcha aiuti a preservare la cultura. Dopo un po' ho detto: vabbè, bella la cultura, eh? Però noi in realtà ci piace Street View. Allora noi facciamo le foto ai civici e vorremmo capire, quindi, il civico 131 a che altezza sta della via. Quindi facciamo le foto ai civici e li sappiamo riconoscere quali sono i quadrati, ma poi non capiamo che c'è scritto perché non si vedono bene.
Che dovremmo mettere un omino che fa questo lavoro lì.
Esatto. Allora se tu lo fai gratis, allora tu ce lo fai per noi. E quindi funzionavano in questa maniera: ti proponevano due numeri, però loro di uno sapevano già la risposta, dell'altro no. Tu, siccome non potevi capire quale avresti dovuto risolvere, risolvevi entrambi e gli facevi un bel favore. E il favore glielo continui a fare anche nella versione un po' più nuova.
La versione un po' più nuova, che è quella definita Invisible Captcha, in cui...
Ah no, c'era quella di mezzo, quella delle immagini da cliccare.
Le immagini da cliccare, diciamo...
Sì, vabbè, comunque il principio è lo stesso di quello che...
L'abbiamo citata, sì. Era quella in cui ti veniva mostrata un 6, 9 riquadretti contenenti delle immagini e ti veniva chiesto di cliccare solo su, per esempio, le immagini con l'erba. Ce n'erano varie in cui c'erano paesaggi, case, mare, altre cose. Se cliccavi 3 volte sull'erba, secondo lui eri un umano e non eri un robot. Ora, questo sistema si sta evolvendo in qualche modo, e appunto adesso andiamo verso quello invisible, di cui non si sa esattamente come funzionerà, visto che gli algoritmi non sono ancora, se mai lo saranno, disponibili. Fatto sta che quello che vorrebbe fare Google è toglierci dal fastidio di dover in qualche modo digitare o cliccare da una parte all'altra per dimostrare di essere degli umani e non dei robot.
Secondo me è un processo che si può proprio seguire come si sta evolvendo. Per esempio, di quello delle immagini, secondo me c'è qualcosa di molto interessante. Vi sarà capitato magari anche a voi, in genere come funzionava? Tu dovevi cliccare su una spunta che diceva "non sono un robot". A volte tu cliccavi sulla spunta e lui era già contento così, come se cliccare, no, su quel riquadro fosse già sufficiente per lui per dimostrare che non eri un robot. A volte invece tu cliccavi sulla spunta e lui ti diceva "riconoscimi queste immagini". Dopo che tu avevi riconosciuto le immagini, che tra l'altro non sempre erano semplicissime, no? Io a volte ho avuto il dubbio se le stavo facendo giuste o sbagliate, lui non ti diceva né se avevi fatto giusto né se avevi fatto sbagliato, ma a volte ne chiedeva delle altre. Diceva "va bene, adesso categorizzami anche queste". Quindi ti mancava, non capivi se semplicemente magari dovevi rispondere a 3 domande o se è perché nella prima avevi sbagliato, che è una tecnica che proviene dal mondo del machine learning. È una tecnica che si usa per fare i giochi che servono a popolare dei corpus. Cioè, qual è il concetto? Che quando magari un gruppo di ricerca o un'azienda simile, come proprio c'è il caso di Google, vuole creare un dataset in cui associa ogni immagine un concetto, tipo foto, tramonto, casa, albero, e io però voglio trovare qualcuno che me lo fa gratis. Cioè, non voglio pagare qualcuno che me le annota, che sarebbe, no, la risposta sensata. E allora ci faccio un giochetto, perché alla gente gli piacciono i giochetti. Ma in questo giochetto, se io dovessi dare tipo i punti alle persone in base a risposte giuste o sbagliate, vorrebbe dire che io lo so quali sono giuste o sbagliate. E il trucco in genere è molto semplice: tu semplicemente sposti il metro di punteggio e lo nascondi un po', cioè fai in modo che non è che ogni click che tu fai ha un valore. Tu fai che di alcuni sai già la risposta e di altri no, che è simile al caso che abbiamo detto prima per i numeri. Quindi magari loro, di quelle 9 immagini, 2 già lo sapevano, se erano o no un cartello stradale, un fiume, una casa, quello che era, e delle altre no. Loro basta che tu fai giuste quelle 2 e magari sta bene così.
Perché il punto, secondo me, è che tutti questi giochini sul machine learning si basano sulla probabilità che un'immagine o un numero sia effettivamente l'immagine dell'erba, prima lui faceva l'esempio. E quindi comunque il fatto che tot utenti confermino che quell'immagine è effettivamente erba o è la facciata di un negozio, questo fa sì che aumenti la probabilità che quell'immagine sia effettivamente erba o una facciata del negozio. E quindi è per questo che loro possono fare questo giochino senza sapere da prima quali sono le immagini, perché questo diciamo, li aiuta, appunto, gli evita di mettere l'omino, che invece quello a quel punto è una certezza. Però il problema è che poi, quando andranno a confrontare due immagini simili e su una hanno il fatto che 10, 100, 1000, 100.000 utenti hanno detto che quello sì, effettivamente è erba, l'immagine simile probabilmente sarà anche quella erba, e quindi in questo modo, diciamo, l'algoritmo di riconoscimento delle immagini di Google si arricchisce di esperienza.
E no, è viceversa, perché poi, tornando al problema dei captcha, i captcha servono per sbarrare l'accesso in punti dove solo un umano dovrebbe poter passare, cioè tipo i commenti su un forum, no? Tu non vuoi avere commenti di spam, ma è un problema tutto quantitativo, quindi non devi avere la certezza che quella lì non sia una macchina ma sia un robot. A te interessa, cioè, se tu filtri il 99.9% dei bot, tu sei contento uguale, no? È solo un problema quantitativo. Quindi con la riduzione al quantitativo poi si possono fare questi strumenti. E l'invisible è proprio, no, l'ultimo step, cioè che quale tecnologia presumibilmente potrebbe usare, anche se noi non sappiamo come esattamente lo implementeranno loro, ma i concetti sono grosso modo già noti. Guarda, in genere, ad esempio, se tu risulti loggato su un social network, se tu risulti loggato su un social network, magari meglio ancora, risulti loggato su Google, beh, questo è già un buon incentivo che tu sei un umano. E sono, come dire, più punti percentuali, è tutto quanto in termini di probabilità. Tu da quale IP ti stai connettendo? Hai un IP che combacia con le tue impostazioni di lingua, no? O con una lingua su cui stai commentando? Perché se tu vuoi commentare su un forum in italiano, ma magari sei in Africa, allora magari, secondo me, tu non sei un buon utente. Vieni da una connessione che è improbabile, usi una VPN, usi Tor, se usi un browser poco comune sicuramente non vai bene. E così
anche
via.
Se non sei un bot, io comunque non ti faccio entrare, che sicuramente non sbaglio,
diciamo, sì, seleziona all'ingresso,
esatto.
E quindi il vestirsi male inizierà a essere sempre più un meccanismo differenziale, perché poi che cos'è? Che, cioè, già l'ha chiarito come farà Google: non è che se tu, appunto, c'hai l'IP sbagliato non puoi commentare. Magari sapete che alcuni utenti dovranno risolvere più captcha, mentre altri avranno un sistema più rapido. Non lo so, per esempio, se ti sei verificato col numero di telefono, non dovrai mai più digitare un captcha, mentre per chi non si verifica col numero di telefono, mi dispiace, è il prezzo
devi
che
lavorare,
si paga.
Devi lavorare, riconosci le immagini.
Sì, e quindi sempre meccanismi differenziali in cui si creano internet diversi in base a criteri tutto sommato assai discutibili. E mi sembra che fosse un argomento anche comparabile, non è proprio la stessa cosa, ma i concetti sono gli stessi, di quanto abbiamo detto per il sistema email in varie puntate fa, che vi invitiamo a risentire.
E oltre a questo, volevo solo aggiungere una cosa, che oltre a fare questo, diciamo, questo servizio di riconoscimento delle immagini per Google, quando facciamo il riconoscimento del captcha, noi facciamo anche un'altra cosa, che è consegnare le informazioni dei nostri utenti che navigano il sito su cui mettiamo un captcha, perché se stabiliamo domani mattina che per poter accedere alle trasmissioni registrate di Radio Onda Rossa bisogna risolvere un captcha, ok, questo captcha tecnicamente gira su un server che non è di Onda Rossa, e quindi ogni volta che io faccio o non faccio questo captcha, oltre a consegnare il riconoscimento dell'immagine che mi viene mostrata a Google, sto anche dicendo qual è l'IP che ha richiesto la pagina di questo server e che quindi ha una serie di informazioni a disposizione.
Eh sì, diciamo, tutto il tracciamento che gestiscono le corporation si basa sull'essere presente su molti siti, e come fai a essere presente? Dandogli dei piccoli incentivi. Quindi io ti vendo il captcha è una cosa utile, tu vuoi avere un captcha perché sennò ti arrivano 1000 commenti di spam sul tuo blog, e allora dai, metti il captcha di Google e poi tutti i dati vanno a Google.
Così come un altro, visto che lo citiamo così per chiudere il quadretto, sono i Google Font, ossia qualsiasi altro tipo di, sono i vari JavaScript che risiedono sui server direttamente delle CDN che li producono, formalmente per essere aggiornati all'ultima versione e avere prestazioni migliori, in realtà sono tutte, diciamo, informazioni che vengono rigirate semplicemente per la navigazione di una singola pagina.
Sì, mentre che cos'è un Google Font? Un Google Font è un font, cioè no, tipo no, Arial o Nimbus, non lo so, il font che vi piace di più a voi, ognuno di questi font è un file sul vostro computer, però ovviamente il vostro computer non ha tutti i font del mondo, no? Se io invento un font, domani sul vostro computer non c'è. Se sono molto bravo, magari tra 3 anni ci sarà, ma come faccio io a mettere a usare su un sito ogni font che mi pare? Li carico da un sito esterno e potresti tranquillamente metterli sul tuo sito, però Google ti dice: beh, ma io ti offro un servizio in cui te li prendi da me i font, quindi tu non hai bisogno di starti a preoccupare di niente. Tutti gli utenti che visitano il tuo sito i font li caricano da me, e questo che abbiamo detto per i font vale per mille altre cose che tu prima hai accennato, vale per immagini, vale per altri tipi di risorse, come dire, più avanzate, di cui
fogli stile, tutto ciò che ormai serve per fare che se no sembra che senza i quali non si possano più fare pagine web.
Sì, a quanto pare. Insomma, ci siamo scaduti, no, nel solito nostro, come dire,
quasi piagnisteo ormai.
Sì. Tra l'arrabbiato, il rancoroso.
Ormai stanco.
Sì, non ci lascerebbero mai stare tranquilli e farebbero bene sui social network, perché sui social network stanno dichiarando una grande guerra all'hate speech. L'hate speech è una nuova parola, non so da quando è che nel dibattito italiano si inizia a parlare di hate speech. Cioè, una volta,
come lo tradurresti?
Incitamento all'odio,
sì.
Però hate speech è un discorso, no, si usa anche in termini più vago, perché incitamento all'odio presuppone un incitamento diretto
ad odiare,
qualcuno,
certo.
E poi anche diretto a qualcuno. Se tu dici una frase che esprime un odio tuo, non è chiaro se quella sia incitamento all'odio secondo il lessico italiano. Se tu dici io odio questo, non ti sto incitando anche a te
ad odiarlo,
certo. Mentre invece hate speech è un termine più largo, e essendo più largo piace. E qual è il tema di cui volevamo parlare? C'è questa notizia che molti media riportano come un accordo per un database contro il terrorismo. Non c'è nessun database, non c'è nessun terrorismo, ma non solo non lo diciamo noi, ma non lo dicono nemmeno loro. Chi sono loro? Da una parte il Consiglio Europeo, dall'altra le big companies, Facebook, Twitter, Google e qualcun altro,
Microsoft,
sì.
Comunque, e che cosa? Più o meno sempre loro, insomma.
I soldi. Sì, sempre quelli dello sfogo di cui prima. Sì, lo sfogatoio. E che cosa? Qual è il tema? Il tema è che secondo l'Unione Europea il reclutamento dei terroristi avviene sui social network o su questi altri media, e loro, no, come si dice, se la dovrebbero accollare, non possono rimanere indifferenti rispetto alla radicalizzazione. La radicalizzazione abbiamo già avuto modo di parlare, e probabilmente ci ricapiterà, questo termine vaghissimo con cui si indica qualsiasi cosa in modo arbitrario, purché sia nel contesto che non ci piace. E volevano fare una legge dall'Unione Europea che imponesse a queste compagnie un comportamento censorio. Queste compagnie hanno risposto preventivamente dicendo: per piacere, non ci fate una legge, noi vi promettiamo che noi faremo tutto quello che voi vorreste che noi facessimo, però un impianto normativo per noi è una grande fatica, in fondo non serve a nessuno. È molto meglio avere un sistema più agile con cui noi facciamo un codice di condotta. E quindi hanno scritto un codice di condotta con cui si impegnano formalmente, ma comunque senza, come dire, cioè se contravvengono queste cose non è che avranno delle sanzioni. Quindi l'Unione Europea ha detto: vabbè, vediamo come va, se poi non va bene vi facciamo la legge, però per adesso va bene così. E che cosa prevede questo codice di condotta?
Sono interrogato io adesso. Che prevede? Sostanzialmente prevede il fatto che innanzitutto che i social network o comunque le grandi major di cui sopra si impegnino realmente moderando in qualche modo, sia in maniera automatica come spesso fanno, sia in maniera, diciamo, mettendo degli omini
sollecitata,
esatto, sì, quindi moderando tutti quelli che sono i post, i thread che sono un incitamento all'odio evidente, molto evidente. Ma al di là di questo, soprattutto l'accordo prevede il fatto che ci sia una collaborazione tra questi social network e le ONG che di questo si occupano.
Diciamo, ecco, nel testo non vengono chiamate ONG, vengono chiamate organizzazioni della società civile. Tipicamente si traducono di ONG o loro simili,
o
comunque
assimilabili, diciamo. Comunque sì, per la precisione questa, insomma, la società civile, che però deve, insomma, no, non può essere chiunque, perché deve appunto
essere molto civile.
Deve essere civile, molto civile, perché sennò poi rischia di odiare anche,
cioè, se la civile se... odia, ad esempio, non va bene.
Non va bene, ma soprattutto ha un rapporto di partenariato con l'Unione Europea e con i social network di cui sopra, per cui insieme questi membri, questi partner metteranno in atto delle azioni che serviranno a far sì che la parte che siano, diciamo, buoni, che parlino con una modalità che non sia quella dell'incitamento all'odio, che anzi facciano in modo che coloro che usano queste forme di dialogo siano stigmatizzati, abbiano un peso minore all'interno dei dibattiti, dei post che ci sono nei vari social network.
Sì, perché l'accordo è molto interessante, il modo in cui è scritto, perché, diciamo, va abbastanza dritto al punto, e si possono dare, diciamo, ci sono due concetti principali. Uno è rimozione, o comunque togliere peso a ciò che è incitamento all'odio. Quindi l'incitamento all'odio viene riconosciuto in parte in modo automatica, in parte dallo staff del social media stesso, ma in parte anche da persone degli stati membri che collabora. Quindi in qualche modo i social network si assumono di avere in qualche modo al loro interno, no? Hanno un filo diretto con un qualche ufficio, cioè da qualche parte c'era un ufficio del Ministero, no, della Cultura, che guarderà post e li segnalerà in automatico con questa partnership, e questi qua da Facebook li rimuoveranno. L'altro lato è la promozione del contenuto che invece è buono, quelle che vengono chiamate contronarrazioni, e tra l'altro svilendo il termine, no, in una maniera indegna, e queste contronarrazioni ovviamente provengono da persone nominate dalla società civile, cioè dalle ONG, e che sono degli com'è che li chiama? Dei trusted reporter, quindi reporter affidabili, che così mantengono loro indipendenza e credibilità. Come si può essere nominati e indipendenti è qualcosa.
Questo ce lo devono venire a spiegare, però insomma.
Comunque, al di là, no, insomma, nelle supercazzole che dicono, il concetto è molto chiaro. Qui c'è qualcuno che, se scrive articoli, guadagna in automatico più spazio, semplicemente perché lui è raccomandato da una certa agenzia, e non soltanto una persona, no, come dire, viene promossa dai social media, ma tutta la sua narrazione, quello che si intuisce, deve essere promossa. In questo il testo è un po' ambiguo, cioè da una parte lascia intuire che i gestori di questi strumenti di comunicazione dovrebbero semplicemente collaborare con la società civile per dirgli come promuovere di più il loro contenuto, quindi, come dire, gli fatti uno tipo di corsi di marketing,
sì, esatto.
Ma non si capisce perché ce li dovrebbe fare Facebook in primis, ma fateli fare da un altro, insomma. Non è che i corsi di marketing te li devono fare per forza chi gestisce il mercato. E da un'altra però si intuisce anche che proprio dicono: noi vi diamo la spintarella per promuovere i vostri contenuti.
Ritocchiamo l'algoritmo.
Eh sì, l'algoritmo, no, questo grande algoritmo che decide su di noi, deciderà qualcosa anche su questo. E l'atto è già in vigore.
È già in vigore?
È già in vigore, sì, perché decorreva tipo immediatamente, cioè quando hanno firmato il codice di condotta era già... in vigore, anche perché ricordiamo non prevede sanzioni, quindi magari è formalmente in vigore, ma magari adesso in maniera attenuata, e tra tre mesi sarà più forte.
Poi sì, come sempre capita, appunto, siccome si tratta molto spesso di algoritmi che dovranno fare in modo che a secondo del tono, del contenuto del post dei post, dovrà rendere meno visibili alcuni e più visibili altri. Gli algoritmi si raffinano man mano con l'esperienza, andando avanti, vedendo se funziona, sì, funziona, no, è troppo, censura troppo, oppure censura troppo poco, e quindi nel futuro poi
cioè c'è anche censurare troppo poco? C'è solo censurare troppo poco,
tipo ma così non c'è censurare troppo che puoi manipolare l'informazione, tipo che la puoi quasi manipolare. Potresti addirittura
come sai, vedi, subito vai sempre lì a lamentarti,
sollecitamente all'odio.
Mi sembrava
sempre subito lì a lamentarti.
Comunque, ecco, diciamo, l'ambito sperimentativo, oltre a quello evidentemente più tecnico che dicevi tu, si capisce proprio dal testo che riguarda anche altri ambiti. Infatti vi cito un estratto che dice grosso modo così, perché traduco, insomma, un po' a braccio,
all'impronta.
Sì, queste procedure di dialogo tra le compagnie e gli stati permetteranno agli stati membri e in particolare alle loro agenzie di law enforcement, cioè alle loro polizie, di familiarizzarsi con i metodi per riconoscere l'incitamento all'odio e notificare le compagnie. Insomma, quello che si prepara chiaramente è un tavolo su cui si sviluppano tecniche di interazione sempre più forte tra gli stati e i gestori di questi media. Su questa meraviglia nuova dell'Unione Europea mi sa che andrei con uno stacco musicale e ci risentiamo più tardi. E dunque 21 e 50 minuti, siamo abbastanza addirittura con la fine di questa trasmissione, ma arriviamo quindi all'ultimo argomento che riguarda proprio la città di Roma e diciamo la mappatura dei suoi cittadini, dei suoi abitanti.
Sì, diciamo, come al solito tu la metti giù, ci stanno controllando. Non è proprio
mappatura, a me sembra un termine bello, mappatura, no? Così finalmente con la mappatura si può disporre una mobilità più efficiente, che è qualcosa di cui tutti sentiamo la necessità.
Di cui tutti sentiamo la necessità. Infatti, la notizia è vecchia, lo diciamo subito, perché però mi era sfuggita. E quando l'ho vista, però mi è sembrata degna di parlarne un po'. E la notizia è questa: ossia Waze e il Comune di Roma, o meglio l'Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma, hanno fatto un accordo per scambiarsi dati sullo stato del traffico, in modo che il Comune di Roma sia in grado di fare l'analisi dei flussi del traffico nella città metropolitana in maniera più accurata, e quindi che tutti i cittadini ne possano godere
e scoprire quindi se è vero che c'è traffico. Esatto. Chissà se è vero.
Ora, detta così, tutto bene. Però abbiamo provato a scomporre le varie cose, e quindi intanto bisogna sapere cos'è Waze. Allora, Waze è una azienda, o meglio è un'applicazione creata per lo più per smartphone, creata da un'azienda israeliana e comprata nel 2003 da Google. Che cosa fa questa applicazione? Questa applicazione
riesce... Noi ci proviamo a non parlarne in continuazione. Esatto. Non ci proviamo nemmeno troppo, però comunque sabota ogni nostro sforzo.
Non possiamo proprio fare altrimenti. Io ho letto, cioè ero tutto contento che magari il Comune di Roma avrebbe migliorato il traffico in questa città, però poi andando a vedere, alla fine Google c'entra. E vabbè, quindi questa applicazione funziona così: tu ti registri, la apri, sali in macchina, accendi il tuo GPS dello smartphone, e questa applicazione registra i tuoi spostamenti. Quindi avendo il GPS acceso, se tu per fare un chilometro ci metti 10 secondi non c'è traffico, se ci metti un'ora e mezza c'è un traffico della Madonna. E quindi l'applicazione registra tutti i tuoi dati, gli spostamenti che tu fai. In più l'applicazione registra, ogni utente può segnalare volontariamente a quel punto se c'è un particolare intoppo, c'è stato un incidente, si è rotto un semaforo e quindi c'è una fila della Madonna.
E così, che poi no, così, perché sicuramente no, se tu segnali tipo si è rotto il semaforo, ma io me lo immagino che dal Comune di Roma proprio partono ma con le sirene spiegate.
Esatto.
C'è una buca, cioè via proprio, però quindi, comunque tu lo segnali.
Tu lo segnali, devo dire che fuori Roma io l'ho usato io, cioè filone bloccati dopo 10 minuti sulla Cassia Bis, ho aperto questo cacchio di Waze, ho detto ma che succede, e effettivamente funziona, c'erano,
e hai scoperto che eri fermo.
E ho scoperto che ero fermo, no, però ho scoperto che effettivamente un chilometro davanti a me c'era stato un incidente, che erano nel frattempo arrivate l'ambulanza e che quindi bla bla bla.
Quindi, meglio dell'Isoradio proprio.
Molto meglio dell'Isoradio. Diciamo che l'unica funzionalità in quel momento per me era placare la mia ansia, perché non è che è cambiato nulla di fatto, perché io
comunque... È come le palline dell'autobus con l'attesa, no? C'è scritto, esatto, tra 25 minuti arriva. Esatto. Perfetto, ora che lo so.
Che ha fatto Google? Ha creato un programma questa volta inteso come accordo, diciamo, un programma di sviluppo che si chiama Connected Citizens Program, cioè il programma per i cittadini connessi.
E già, chi non è cittadino, vabbè, il nome era infelice, ma insomma.
E quindi che succede? Che chi vuole... ovviamente chi vuole diciamo pubbliche amministrazioni, per cui oltre al Comune di Roma, che è il primo italiano che entra a far parte di questo programma, ci sono, che ne so, Rio de Janeiro mi pare di ricordare, o altre grandi città del mondo. E quindi ha fatto questo programma in cui invita queste pubbliche amministrazioni a farne parte e a scambiare i dati che entrambi possiedono. Nel caso di Roma, l'Agenzia per la Mobilità segnalerà all'interno della piattaforma Waze, del back-end, quello che c'è dietro a quello che vedono gli utenti, i dati che sono tipicamente quelli istituzionali. Se domani verrà chiusa una strada per fare un lavoro, l'Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma lo segnala e lo scrive all'interno di questa piattaforma,
che è sempre come Isoradio.
Sempre come Isoradio, sì,
il
sempre
vecchio come... che svilice, però insomma.
No, quello che fa l'Agenzia per la Mobilità è proprio paro paro quello che fa Isoradio, anche se c'è da dire che Isoradio funziona esclusivamente per le autostrade e strade statali. Me ne sto occupando proprio in questo periodo per lavoro.
Ah, è vero, non funziona,
non
all'interno,
funziona, quindi all'interno dei comuni, delle città metropolitane, le strade provinciali, certo, strade locali non funziona, diciamo. Comunque questo è. Ora, il punto qual è? Il punto è questo. In Italia, ma non solo in Italia, esiste ormai una legge che impone, con delle grandissime limitazioni, proprio in questi giorni se ne sta di nuovo discutendo perché stanno uscendo delle linee guida da parte del governo sostanzialmente su come le pubbliche amministrazioni effettivamente si devono regolare in questo senso, impone alle pubbliche amministrazioni a pubblicare i dati di cui le pubbliche amministrazioni stesse sono in possesso, o perché le producono o perché sono dei dati pubblici. Lo scopo di... Volevi dire qualcosa?
No, volevo dire che lo scopo sembra chiaro, no? Questa logica dell'open data, per cui se uno pubblica i dati è sicuramente meglio, che pur con i suoi limiti, insomma, può avere un principio di utilità. Non so quanto tiene in considerazione quando quei dati sono privati, cioè sono privati nel senso sono sensibili degli utenti, perché le tracce con cui gli utenti si spostano dentro la città sono chiaramente dati molto sensibili. Se tu puoi ricostruire le persone dove vanno, mi sembra evidente che questi dati andrebbero tenuti con grande cautela.
Con chi, oltre che dove vanno, visto che se ci sono due, certo, GPS nella stessa macchina.
Certo,
ovviamente sì. Quindi sostanzialmente, allora la mia domanda relativamente agli open data era proprio questa. Allora, questi dati vengono in possesso del Comune di Roma. Il Comune di Roma li pubblicherà? Se li pubblicherà, come li pubblicherà? Perché è evidente che se il Comune di Roma dovesse pubblicare questi dati, per Waze ci sarebbe una perdita, diciamo, all'interno del mercato di questo tipo di...
Nel senso che il servizio che potrebbe offrire Waze potrebbe offrirlo anche qualcun altro.
Magari noi ci mettiamo insieme, facciamo un'applicazione, prendiamo i dati aperti del Comune di Roma che vengono da qui e facciamo un servizio di questo genere, insomma.
Eh sì.
Quindi diciamo, è chiaro che questo è diciamo uno dei primi problemi. Lo farà il Comune di Roma, lo farà, se lo farà come lo farà, e questi dati appunto in che modo verranno pubblicati, perché il problema che ponevano loro non è un problema da poco. Ma la cosa che a me aveva incuriosito ancora di più era addirittura un'altra, perché alla fine qui stiamo parlando di dati che vengono prodotti dai cittadini del Comune di Roma, che vengono ceduti gratuitamente ad un'azienda privata che a sua volta fa un accordo con il Comune di Roma, che quindi sono diciamo gli eletti, i rappresentanti o comunque quelli che dovrebbero governare il territorio, di cui i cittadini che hanno prodotto i dati sono parte. E a questo punto è come se questi dati tornassero indietro, diciamo, da un punto di vista così, nel bellissimo mondo dei sogni, in cui i cittadini si riappropriano di dati prodotti da loro. In realtà il punto è che probabilmente non è così, però la domanda è di chi sono questi dati. È una domanda che diciamo rimane senza risposta, perché questi, cioè, o meglio, la risposta è chiara, nei fatti sono di Google, cioè, c'è poco da fare, perché se li ha presi, li ha aggregati e ci ha fatto qualcosa. Ma nei fatti, d'altra parte, sono prodotti proprio dalle persone che vivono al Comune di Roma.
E sono connected citizen.
Sono connected citizens.
E poi bello. Ovviamente, no, questo, diciamo, erano le domande più legate alla tecnologia, ai dati nello specifico, dati che come sappiamo si trasformano automaticamente in soldi. Ma poi ovviamente c'è anche il discorso sulla mobilità, che anche lì, no, lascia un po' sorpresi, cioè su un comune che è del tutto indietro sul tema della mobilità, a un certo punto tu cacci fuori un'applicazione come se questa mi diminuisce il traffico. Io sono pure contento di sapere dov'è che c'è la coda, dopodiché a un certo punto devi fare delle strade, devi far passare gli autobus, questi provvedimenti senza i quali tu puoi fare tutte le applicazioni che vuoi, se stiamo tutti fermi in tutte le strade, allora la sapevo già da prima com'era la risposta. L'altra cosa che mi faceva molto ridere è che questa applicazione, che è promossa da un incontro tra un'azienda e il comune, promuove l'uso dello smartphone alla guida, perché se io devo segnalare le buche, i semafori rotti o altri disservizi, evidentemente lo devo fare con lo smartphone alla guida. Qualcuno potrà anche dire no, lo fai col passeggero che lo usa lui, ma non ci credo, manco se lo vedo.
Sì, ma non stanno in cielo in terra, tant'è vero che appunto questo è un problema, tanto che ci sono delle applicazioni che con il meccanismo della gamificazione, per l'appunto, danno dei premi. Addirittura ce n'è una in Olanda per cui tu entri in macchina, giri il cellulare, lo metti sul sedile, lo giri a faccia in giù e quando arrivi a destinazione, se ne sei riuscito a non girarlo mai, hai una birra pagata in non so quale pub, roba del genere, proprio perché evidentemente è un problema quello delle persone che usano il cellulare in macchina.
Se lo lasci nel portabagagli è più semplice il gioco e ottieni così una birra pagata. Questo grande trucco che vi do.
Grande trucco.
Già comunque si intravedono sedili in plexiglass con specchio sotto, in modo che puoi tenere sotto controllo.
O fai in giro con tre cellulari.
Esatto, con uno partecipi al gioco, con l'altro
con tutti gli altri due.
Con l'altro, esatto. Vabbè, comunque insomma per chiudere, però la cosa su cui mi sembrava un caso eclatante su questa questione della proprietà dei dati che sono prodotti dalle persone che vivono in questo caso la città, ma che producono questi dati.
E mettiamo un piccolo stacco musicale, dopo il quale saluti, i prossimi appuntamenti e via dicendo.
Stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso e ai casi della vita. Insomma gli affari di un rapper militante, quando la mia city mi appare devastante. Era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante col mio passo di elefante. Ogni incrocio, detriti, ostacoli, mura, camion, frigoriferi e destini che mettono paura, prendi assalti, prendi questa band di pop. La mafia si è mossa per metterci uno stop. Che facciamo? Che intrecci oscuri, qui come lavori, incontri, ritorsioni. Ma bisogna avere fede e allontanare il prete. Dietro ogni vicario c'è sempre porno minorile in rete. Chi fidarsi qua? E quella guardia, con quella paletta in mano, chiesto a santità. Via veloce, vado, c'è tanto di quel sangue da formare un lago. Su queste mappe i passanti quanto sono brutti. Io sto in guerra contro quasi tutti, ma non ho paura di essere minoranza. Mi sento strana alle menzogne della maggioranza. Non temo il sentimento di allontanamento, sempre zitto, gnacco 0,5%. La libertà, sono chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini, qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti i like, pazze di passioni, si entra e si esce di qua, si entra e si esce, da queste mappe della città, si entra e si esce, cerca di stare in gruppo, la tranquillità è importante, ma la libertà è tutto. Piazze, luci sfocate, segni sui muri, basi occupate. Solo qui in quartiere ce ne saranno 20. Un po' di ossigeno per vivere le vite differenti. Chi alza la testa lo sa che non è un gioco. Bisognerebbe conformarsi prima o dopo. Anche sulla terra si può fare naufragio. A volte sto bene, a volte male, ma coraggio. Questo è niente, a volte si entra e non si esce. Stai lì coi tuoi, l'erba, la carbonella e il pesce. Ti sbattono in galera che sei un'anima bella. Diventi un corpo inanimato in cella.
Che vada tutta Italia. Un saluto ai compagni del carcere. Auguri. Vorremmo dire Vorremmo dire che stiamo lottando per liberarsi.
Chissà che traccia avevo scaricato, eh? All'inizio sembrava buona. Vabbè.
Live, dai, sarà stato un live. Quindi...
Però all'inizio non sembrava un live.
Boh,
è una truffa. Vabbè, dunque dicevamo, prossimi appuntamenti, innanzitutto partiamo da quelli radiofonici, perché tra due settimane, noi trasmettiamo una settimana ogni due, ed ogni due è il 25 dicembre e noi
non ci saremo qui, noi, non ci saremo.
Ma non perché festeggiamo il Natale, ma ovviamente
già
no,
mai.
No, non saremo già impegnati mai. In cenoni, però comunque degli impegni ci trattengono.
No, lo facciamo per voi, perché insomma voi tanto non ci sarete ad ascoltarci.
Volevamo quindi... recuperare la settimana dopo, che è primo gennaio.
E ma... lì invece saremo a festeggiare, forse.
Voi non ci crederete che anche i nerd il primo gennaio poi non ce la fanno, ma è così. E quindi ci risentiremo l'8 gennaio, speriamo che sopravviviate comunque allegri, senza di noi. E invece prossimo appuntamento non a radiofonico, è il 17 gennaio
a Forte Prenestino.
Eh sì, perché vediamo in genere si festeggiamo il compleanno di Havana. Il compleanno di Havana, che o almeno la festa di Havana, che in genere ricorre il 21 dicembre, che è il solstizio.
Giorno del solstizio d'inverno.
Ma vuoi dirci che cos'è Havana?
Addirittura.
Mi sa che ti tocca.
Intanto il numero.
Il numero, cioè che 22, quanti anni compie? 22. Vabbè, me la risolvo veloce, senza, perché se no, facciamo così, è l'ACLAB che ha base al Forte Prenestino, che vive da 22 anni, che si occupa di critica della tecnologia, diciamo così,
sperimentazione
critica dei dintorni sulla tecnologia da 22 anni ormai, siamo che poi, alla Havana 3.0
3.1
hai ragione, scusa,
sì. Sì, poi, tra l'altro, insomma, senza fare finte, senza far finta, questa trasmissione è in pratica una trasmissione gestita da Havana, non era nata come trasmissione di un gruppo specifico ma soltanto di alcune individualità, ma in pratica adesso lo è,
per fortuna, pian piano,
sì, nel senso che il gruppo si è consolidato, anche un po' allargato, e quindi vi invitiamo tutti e tutte a partecipare a questa giornata del 17 gennaio, in cui, oltre a festeggiare appunto 22 anni con le dita nella presa
per l'esattezza 22 anni di perle ai porci, come abbiamo sottotitolato,
sì, come abbiamo sottotitolato per
il ventennale,
per il ventennale, ci sarà anche l'assemblea pre-hack meeting. Cioè, che cos'è l'hack meeting, che cos'è un pre-hack meeting? Di hack meeting abbiamo parlato parecchie volte ormai da questi microfoni.
Hack meeting, sì,
non lo siete preparati.
Vabbè, allora, se non sapete che è un hack meeting, vabbè, allora.
È un evento annuale che si tiene anche quello ormai da un bel po' di anni, dal 98
sì.
E quindi sarà il 19° il prossimo. È un evento di nuovo di appassionati della tecnologia con un'attitudine consapevole e critica, e in genere è preceduto non soltanto da iniziative ed eventi che lo promuovono, è un evento nazionale che non è mai nello stesso posto, ma ogni anno si sposta, e in genere, non proprio sempre, ma verso gennaio, febbraio c'è un'assemblea di pre-hack meeting in cui, diciamo, le persone e le realtà che più sono coinvolte nell'organizzazione si vedono per iniziare a capire come muoversi, cosa c'è da fare, quali problemi ci sono e così via. Quest'anno abbiamo deciso di fare due pre-hack meeting perché il luogo dell'hack meeting era, come dire, molto bello, ma anche era anche molto ambizioso. Perché l'hack meeting di quest'anno sarà in Val di Susa, e insomma per noi è una bella sfida, nel senso che vuol dire farlo innanzitutto molto lontano logisticamente per molte persone, però comunque in un territorio con un grande livello di consapevolezza diffusa, anche, no, come dire, che ha affrontato il tema del dominio tecnologico tra i tanti, ovviamente, no, non è quello che decide il tutto, però comunque si è visto una grande militarizzazione del territorio, quindi ci sono anche delle affinità sui temi, e pensiamo che possa essere qualcosa di molto interessante. Il primo pre-hack meeting lo faremo a Roma, il secondo pre-hack meeting, che sarà verso febbraio presumibilmente, sarà invece in Val di Susa.
E, quello che quindi ci sarà sicuramente questa assemblea
che va dalle 3 fino al tardo pomeriggio, insomma.
E poi seguiranno
vari workshop,
almeno un paio, ma insomma qui ogni giorno se ne aggiunge uno in più, quindi
un paio di workshop. Poi ci saranno, ma insomma,
ci sarà un po' di musica.
Fritti misti.
Ci saranno fritti misti, se fritti non ci da buca anche il friggitore consueto.
Il nostro friggitore comunque di fiducia.
Ci potrei passare a salutare lì, ci farà sicuramente piacere, al Forte Prenestino il 17 dicembre,
dalle 15.
Dalle 15 a seguire, sì, dalle 15 fino a sera. E con questo mi sembra che gli appuntamenti li abbiamo dati tutti, e quindi un abbraccio a chi ci ha ascoltato, in particolare a chi l'ha fatto privato della propria libertà. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è Dita nella Presa, trasmissione di Radio Onda Rossa, che trasmette sugli 87.9 senza pubblicità e senza finanziamenti di partiti o gruppetti vari, e quindi siete assolutamente invitati a
sostenerla.
Trovate tutte quante le modalità cliccando su sostieni sul sito ondarossa.info. Un abbraccio,
ciao
ciao.